Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento coronazione della Radio Vaticana, i titoli: notte tranquilla per Papa Francesco nel suo ricovero all'ospedale Gemelli di Roma, stasera rosario per la sua salute in piazza San Pietro. 3 anni fa all'inizio della guerra in Ucraina, ai nostri microfoni il nunzio apostolico locale, Monsignor Kulbokas. La vittoria dei cristiano-democratici alle elezioni in Germania, ma è boom per l'ultradestra di Alice Weidel. Sono le 14, bentrovati all'ascolto da Paola Simonetti. Nuovo aggiornamento questa mattina sullo stato di salute di Papa Francesco. La sala stampa della Santa Sede riferisce che la notte è trascorsa bene, le sue condizioni restano critiche. Stasera in piazza San Pietro la recita del rosario per il Papa, presieduto dal cardinale segretario di Stato Parolin. Benedetta Capelli.
Una notte è trascorsa bene, il pontefice ha dormito e sta riposando. Via Telegram la sala stampa vaticana stamane ha riferito delle condizioni di salute del Papa. Stamattina, dopo essersi svegliato, ha proseguito le terapie. L'umore è buono. Secondo quanto riportato ieri sera in un comunicato, le condizioni di salute permangono critiche, ma non si registrano altre crisi respiratorie dopo quella di sabato. La nota riferisce ancora che i valori del sangue sono in miglioramento, anche se alcuni esami dimostrano una iniziale lieve insufficienza renale allo stato sotto controllo. Si prosegue a somministrare ossigeno, la prognosi resta riservata in virtù della complessità del quadro clinico e nell'attesa necessaria affinché le terapie farmacologiche possano dare qualche riscontro. Intanto da stasera a San Pietro alle 21 si reciterà il rosario, vi prenderanno parte i cardinali, collaboratori della Curia Romana e la diocesi di Roma, raccogliendo così i sentimenti del popolo di Dio. La preghiera sarà presieduta dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Si prega anche al Gemelli con un'ora di adorazione la mattina nella cappella del Policlinico a seguire la messa delle 13, mentre alle 16:30 la recita del rosario nel piazzale antistante l'ospedale e alle 17 di nuovo la messa in cappella.
Apriamo la pagina internazionale con il conflitto in Ucraina. La Russia ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Kiev per evacuare i residenti della regione russa di Kursk, parzialmente occupata dall'esercito ucraino e che si trovano già nella regione ucraina di Sumy. Kiev si era detta già favorevole a tale evacuazione qualora Mosca ne avesse fatto richiesta. Ma oggi ricorre il 3° anniversario dell'inizio della guerra in territorio ucraino con l'invasione russa. Ascoltiamo il nunzio apostolico in Ucraina, Monsignor Kulbokas, raggiunto telefonicamente a Kiev da Svetlana Dukovic.
Siamo già al 3° anniversario della guerra su larga scala contro l'Ucraina, ma qui vorrei sottolineare l'aspetto prioritario, che per me è un modo di pregare, perché so che soprattutto nell'anno giubilare la preghiera della Chiesa è ancora più intensa, quindi anche ciò che condivido da qui dall'Ucraina io so che affido alla preghiera di ciascuno. Questo è l'aspetto più caro, più prezioso. Proprio il Signore, Dio Onnipotente, può dare speranza contro ogni speranza, come anche il Santo Padre ha sottolineato nella bolla di indizione del Giubileo. Per molti mass media questa guerra è diventata forse in parte già una cosa abitudinaria, e invece quando si sta qui si percepisce che i numeri dei morti non è che stiano scendendo, al contrario, i morti sul fronte stanno salendo, anche il numero dei morti civili.
La maggior parte degli italiani è contrario all'aumento delle spese militari. Lo rivela il sondaggio L'opinione pubblica italiana e l'Ucraina, realizzato dall'Istituto di Ricerche Internazionali Archivio Disarmo e da Demetra. Arrigo Bellelli ha intervistato Fabrizio Battistelli, presidente e cofondatore di Archivio Disarmo.
Abbiamo sottoposto a un campione rappresentativo degli italiani una serie di domande relative in generale al tema spesa militare, armamenti, ruolo dell'Italia, con particolare riferimento all'Ucraina. La maggioranza di 2/3 esatti degli intervistati è contrario a un aumento della spesa per la difesa, che porterebbe da 32 miliardi previsti quest'anno a 40 miliardi di euro per i prossimi anni. C'è invece un 22% che si dichiara favorevole e un 12% che non sa e non risponde.
Quali sono i dati invece che l'hanno colpita maggiormente?
Le opinioni sono piuttosto piuttosto positive sulla possibilità di mandare un contingente italiano, però per monitorare un accordo di pace del tipo di quello, per esempio, che l'Italia ha in Libano, per far rispettare un accordo di pace multilaterale. Il 58% degli italiani sarebbe anche d'accordo.
Andiamo in Germania, dove l'Unione Cristiano-Democratica di Friedrich Merz, alleata con il partito dell'Unione Cristiano-Sociale, ha vinto le elezioni di ieri col 28,6% dei voti. Boom dell'ultradestra dell'FD, guidata da Alice Weidel, secondo partito del paese con 20,8% delle preferenze. Crolla invece l'SPD del cancelliere uscente Scholz al 16,4%, mentre i Verdi sono all'11,6%. Camilla Del Vecchio ha chiesto un commento a Francesco Bonini, rettore dell'Università Lumsa.
Sembra che si vada verso una grande coalizione che in realtà è una piccola coalizione, perché la somma dei seggi tra l'alleanza CDU-CSU e l'SPD supera di poco la maggioranza assoluta dei seggi. Una coalizione a tre con i Verdi presenta molte controindicazioni interne all'alleanza CSU-CDU, e quindi sembra che si cominci con esperire la classica alleanza tra democristiani e socialdemocratici.
La vittoria della CDU in Germania, che segnale lancia all'Europa?
All'Europa lancia un segnale europeista, e questo è un fatto molto positivo, cioè che la Germania possa ritrovare una sua stabilità e una iniziativa di governo. Questo segnale poi si dovrà tradurre anche nella capacità di coordinare le diverse anime e le diverse realtà di questa Europa, e nello stesso tempo anche di rafforzare una leadership della Commissione europea, che certamente è in questo momento una leadership debole.
Ci trasferiamo in Medio Oriente, dove resta complessa l'attuazione dell'accordo di tregua per Gaza con Israele e Hamas, che fanno le loro rispettive rivendicazioni su consegne e rilasci di ostaggi e detenuti, mentre si fa sempre più dura l'operazione militare israeliana in Cisgiordania. I particolari da Marina Tomarro.
Israele ha trasmesso un messaggio ai paesi mediatori dichiarando la disponibilità a rilasciare 602 detenuti palestinesi, il cui rilascio era stato posticipato sabato in cambio della restituzione dei corpi di 4 ostaggi entro oggi. Israele ha chiesto garanzie affinché non si svolgano cerimonie umilianti durante il rilascio, simili a quelle avvenute per la restituzione dei corpi dei bambini Bibas e di Lipschitz. D'altra parte Hamas invece insiste affinché Israele liberi i detenuti prima dell'ultima fase dell'accordo, e oggi il ministro degli esteri israeliano Saar è arrivato a Bruxelles per il Consiglio di Associazione UE-Israele, dove ha sottolineato che la guerra a Gaza non finirà prima che tutti gli ostaggi siano tornati in Israele, e la preoccupazione sale vertiginosamente anche nelle città cisgiordane, dove per la prima volta dal 2002 sono entrati i carri armati dell'esercito israeliano con le truppe che resteranno per almeno un anno in 3 campi profughi palestinesi già svuotati. Condanna da parte del governo palestinese a questa operazione militare.
In chiusura voltiamo pagina. In vista della giornata internazionale della donna, che si celebra l'8 marzo, l'associazione Angeli della Speranza, nata nella provincia di Verona ai tempi del Covid, ha organizzato una raccolta di prodotti per il make-up da destinare alle donne detenute nella casa circondariale di Montorio. Sentiamo Roberta Barbi.
In tempi non sospetti hanno voluto dedicare la loro associazione di volontariato e carità alla speranza, quella stessa speranza che Papa Francesco prega che l'anno santo in corso doni al mondo. Unitisi durante la pandemia per portare sollievo materiale non solo a quanti si trovavano in difficoltà in quel di Salizzole, in provincia di Verona, oggi la luce di speranza che questi angeli vogliono portare si è estesa agli ultimi tra gli ultimi detenuti. Così è nata Casa Speranza, che accoglie per periodi brevi persone in difficoltà economiche, come ristretti arrivati al fine pena che non sanno dove andare, e per questo hanno organizzato questa raccolta di rossetti e ombretti per le ospiti del carcere di Verona, come spiega il presidente dell'associazione Luca Garzotto.
La nostra associazione nasce dal desiderio di portare una luce di speranza nelle situazioni di buio, anche riprendendo il Vangelo di Matteo 25, dove ho fame, avete dato a mangiare, ho sete, mi avete dato a bere, mi avete vestito, è malato in carcere e non mi avete visitato. E allora, proprio in questo giubileo della speranza, abbiamo deciso di approcciarci anche con il mondo del carcere, che per la nostra società, diciamo, è lo scarto, e proprio per cercare questa luce di speranza nelle situazioni di buio e portarla.
Noi ci fermiamo qui da Alberto Giovannetti in regia e Paola Simonetti in studio redazione. Grazie per averci seguito. Vi ricordiamo che l'informazione torna alle ore 15. A voi tutti buon proseguimento di ascolto.